ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 10 marzo 2010, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. Benvenuti amici ascoltatori in questa nuova puntata, rigorosamente in diretta dallo studio A di Radio Bue, come si può notare come sempre nei nostri errori, di questo nuovo esperimento si chiama Earth Intruders ed è una rassegna stampa per tutti voi ascoltatori. Ci permetterà di unirci, di controllare le prime pagine, sceglieremo i nostri articoli e quelli che vi sottoponiamo e poi ovviamente abbiamo, come già, se ci state seguendo da un po' di tempo, come saprete già, abbiamo l'ospite che ci proporrà una notizia che lui ha letto. In questo caso avremo una sorpresa, un collegamento diretto con una notizia in corso di fabbricazione. Per i motivi tecnici di autoregia siamo come sempre in ritardo e quindi diamo subito una veloce occhiata alle prime pagine. Ovviamente tutta l'attenzione è concentrata sulla politica, quindi sulle liste elettorali. Nuovo no alla lista PDL di Roma, Berlusconi, scendiamo in piazza, in titolo, la prima pagina, il Corriere della Sera. Nel quotidiano c'è una spalla di Angelo Panebianco, un partito prigioniero che parla invece del PD e l'ipoteca a Di Pietro. Altre notizie che si trovano sempre in prima pagina, insediamenti israeliani, condanna di Obama. E poi l'altra notizia che fa, che gira fra le varie prime pagine, è suicida il portiere di Via Poma, troppi sospetti 20 anni dopo il delitto, si scopre cosa è successo, si fa queste ipotesi. Velocemente passiamo invece alla Repubblica, liste, l'ira di Berlusconi e invece sorpreso, violento, andiamo in piazza, sopruso, violento, dice il Cavaliere, andiamo in piazza, il CSM, democrazia a rischio. La cassa integrazione si allunga di 6 mesi, invece l'articolo che sta subito sotto. E in fondo alla pagina si parla un fatto curioso, la polemica, la rivolta degli obesi. Siamo grassi e allora? È un articolo firmato da Federico Rampini che parla per l'appunto di sovrappeso e delle compagnie aeree. La Stampa, anche lei, parla di politica. In prima pagina Berlusconi, PDL in piazza per salvare la democrazia. E ovviamente anche del delitto di Via Poma, il portiere Vanacore si suicida in mare. Il Giornale, caro Silvio, ora basta, pensi al voto. La gente è stufa delle bagarre sulle liste, quindi il Giornale consiglia al Cavaliere: non c'è bisogno di ricorsi in tribunale, ma di uno scatto dei suoi per risorgere, altrimenti si va nel burrone. Il Giornale si permette di consigliare al Presidente del Consiglio dei Ministri di smettere con questa bagarre sulle liste, listini, che un po', anche se non state seguendo, potrete immaginare, e di concentrarsi invece sulla nuova campagna elettorale. Sotto la vignetta satirica di Forattini c'è il dossier su Di Pietro che il tribunale nasconde, il viaggio alle Seychelles in cui si accusa l'ex magistrato di viaggi intercontinentali e di dubbio non così chiari, ecco. E un articoletto dedicato in prima pagina anche per l'UDC, la strana etica dell'UDC, tutti gli impresentabili nelle liste di Casini, quindi sostanzialmente lotta spietata tutto campo per i colleghi della Stampa. Ma gli articoli, non so se mi si sente, ma gli articoli che abbiamo scelto per voi invece oggi sono molto molto interessanti. Allora, ovviamente sul caso politico ne abbiamo selezionato dall'Unità, pagina 3, e per uscire dal caos list c'è anche il ricorso al bar. È un articolo satirico di Francesca Fornario, simpatico, divertente, fa un po' l'eco a quello che è uscito ieri dal Fatto, sul Fatto Quotidiano, in cui si elencano nuove prospettive di questa mossa di Berlusconi su tutta la questione delle liste. Dice: dopo il no del TAR, Silvio Berlusconi sta valutando diverse soluzioni per uscire nel caos list nel Lazio. Vediamo quali. 1. Rinvio delle elezioni. Le consultazioni elettorali slittano al 2012. In quella data, secondo l'antica profezia maia, è prevista la fine del mondo, che per Napolitano è il male minore. Il ricorso al bar, anziché il ricorso al TAR. Oppure, come soluzione numero 3, si prevede l'alabarda spaziale. Alla 4 abbiamo l'antrace, è un'opzione che compare in automatico nel foglio Excel di Cicchitto. Decreto interpretativo del decreto interpretativo come opzione 5 e infine come opzione 6, in questo articolo ironico di Francesca Fornario, dice: rottura con l'ex DN e sostegno del PDL alla candidatura di Francesco Storace. Carino da leggersi e da recuperare anche quello del Fatto Quotidiano di ieri, Travaglio, che è sempre un po' di satira, un po' di ironia, non fa male. Dal Fatto Quotidiano, pagina 2, invece, preoccupante notizia sulla caccia al giudice. La Argento, il magistrato che ha escluso la lista, rea di essere stata ripresa vicino a un ritratto del CE. Che succede? Il partito di Berlusconi ha già provveduto a denunciarla per abuso d'ufficio, ma non basta. È partito il giornale di Paolo Berlusconi, titolo: il giudice che escluse gli azzurri tiene in ufficio il ritratto del CE. Sopra una foto tratta dal TG3, dove la presidente Argentero, presidente del TAR, che ha bocciato la lista della Polverini, il ricorso della lista Polverini, la presidente Argento sta indossando la toga. Sullo sfondo, appoggiato a una parete e a testa in giù, un poster di Ernesto Guevara. Il testo dell'articolo racconta il nuovo idolo della sinistra, Anna Argento, e i suoi fan su Facebook. Scatta quella metodologia, discutibile, se non vogliamo commentarla diversamente, che è il giornale di attaccare indiscriminatamente con fatti privati scavati nel passato, nell'archivio famoso che minacciava l'editore, su tutto ciò che hanno fatto tutti i nemici del Premier. E stiamo vivendo un momento veramente basso, invece sostiene Luca Palamara, presidente dell'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, se anche su questa vicenda si cerca di strumentalizzare il ruolo di un giudice. Che è successo? Beh, come avete più o meno capito, l'Argento è stata ritratta in un, ancora anni e anni or sono, in un ufficio, in un'intervista di molti anni fa, una delle poche che ha rilasciato, con un ritratto del Che Guevara testa in giù. L'Argento ammette: non li capisco, anzi credo che ognuno sia libero di avere dentro la stanza quello che vuole, non è mio, ma non disconosco questa figura di un uomo che può essere stato pure un uomo importante. È l'ultimo giudice nemico a finire nel mirino dei media del capo del governo, è Raimondo Mesiano, vi ricorderete quella bagarre uscita in occasione di un servizio di Mattino 5 in cui si ritraeva il giudice Mesiano a scene di vita quotidiana serenissime e invece veniva dipinto come un mostro dai calzini azzurri. L'articolo sul Fatto Quotidiano di Enrico Fierro prosegue con attacchi a colpi bassi nei confronti di Fabio De Pasquale, PM nel processo Mills, accuse di essere un giudice comunista in diretta televisiva per Flavio La Pertosa, presidente della sezione penale che ha condannato l'avvocato Mills, e poi ovviamente la sorte di Nicoletta Gandus, presidente della prima sezione penale del Tribunale di Milano, anche per lei accuse di essere una toga rossa. Si analizzano i suoi interventi ai convegni di Magistratura Democratica, fino anche i suoi viaggi all'estero. Quindi, per quanto riguarda la politica, tanto sono dedicate tutte le prime pagine, tutti i giornali ne stanno parlando, giornali, telegiornali e web, noi vi abbiamo segnalato questi due articoli, uno ironico e uno invece che fa un excursus di quelli che sono gli attacchi di Berlusconi, o meglio ancora del giornale, il giornale, ai nemici di Berlusconi. Quindi proseguiamo invece con la cronaca, perché un altro importante invece passo avanti per la legislatura odierna è stata fatta ieri, approvando quasi all'unanimità la terapia del dolore, che da ieri è diventata legge. Noi traiamo l'articolo da Il Corriere della Sera, pagina 24 sotto cronache, è di Mariolino Lossa, o Iossa, credo. Guerra al dolore, finalmente anche in Italia. Ieri la Camera ha approvato all'unanimità la legge sulle cure palliative, dopo una tormentata vigilia di battaglie politiche cominciata con l'ostruzionismo dell'opposizione in forte polemica per il decreto salvaliste. Da oggi anche l'Italia ha la sua legge contro il dolore. Oppiacei, derivati dalla cannabis, morfina, non soltanto gli antidolorifici tradizionali, ma tutte le sostanze stupefacenti ad uso terapeutico, potranno essere usate sia come cure palliative, per rendere più sopportabili gli ultimi giorni di vita di un malato terminale, sia per controllare il dolore nelle forme morbose croniche, la cosiddetta terapia del dolore vera e propria. Commenta la Società Italiana di Cure Palliative, esulta ovviamente per l'approvazione della legge, commenta: è una conquista di civiltà. Proseguiamo con una notizia degli esteri che ci ha coinvolto, è tratta dal Corriere della Sera. È India, primo sì alle quote rose in Parlamento, un terzo dei seggi riservato alle donne. La legge voluta da Sonia Gandhi. Una legge non senza contrasti, rissa in aula dopo il voto, a rischio la maggioranza di governo, attaccata dalle caste basse. Perché? Non è così semplice la questione. Semplicemente per dire quote rosa, non quote rosa, giusto, non è giusto, femminismo contro femminismo e via dicendo. Ci sono invece delle questioni molto più sottili e quindi vale la pena di informarsi sull'argomento, perché è una cosa che ci coinvolge proprio a due giorni dall'8 marzo. Alla fine Sonia Gandhi ce l'ha fatta e anche l'India può ora festeggiare il giorno delle donne. Dopo 15 anni di battaglia, all'indomani di una rissa in aula, con tanto di deputati cacciati e una seduta sospesa, ieri è arrivato il primo storico sì alle quote rose in Parlamento. Il provvedimento, proposto dal governo, assegna un terzo dei seggi alle donne nei due rami dell'Assemblea. È stato approvato dalla Camera Alta con 186 voti a favore su 245, un parere contrario e diversi astenuti. Il Premier Singh risponde: è un passo storico e una celebrazione dei diritti delle donne. Qual è stata la protesta? All'annuncio del risultato, alcuni partiti minori hanno boicottato il voto. Urla, pugni sui banchi, fino alla bagarre con sei deputati che hanno tentato di stracciare il testo del disegno di legge strappandolo dalle mani del presidente. Quindi financo alla violenza. Ma non è solo una conquista positiva per le donne, c'è chi lamenta che la legge è stata approvata a spese di minoranze già non ben rappresentate, come i musulmani, componente cruciale del partito del congresso in molti stati indiani. Con questa legge si ritroverebbero dimezzati in Parlamento, pronostica uno di loro in una lettera a Singh. Le quote rosa si sommerebbero infatti a quelle riservate ai Dalit e ai gruppi tribali, lasciando soltanto il 50% di seggi liberi. E sempre dal Corriere, invece degli esteri, torniamo alle notizie un po' curiose, ma locali. Adesso dovete aspettarmi perché l'ho perduto. Va bene, quindi proseguiamo con la successiva. E invece per le notizie della nostra, per quanto riguarda la nostra regione, e abbiamo scelto da Il Gazzettino, lo troviamo a pagina 11 su Attualità, Cortina, soldi solo agli studenti maschi. Nelle regole da un pezzo resta aperta la questione femminile. Le regole non sono intese come norme, ma ha un significato ben preciso. Dovete sapere che in un pezzo le regole sono l'istituzione che da secoli amministra la proprietà collettiva di boschi e pascoli. Il territorio verde della Valle di Cortina si tratta di circa 16.000 ettari, è di tutti e di nessuno. E ogni famiglia originaria è comproprietaria di questo bene indiviso, ma non può disporne per un tornaconto personale. I regolieri sono i capofamiglia discendenti dall'antico ceppo che agiscono secondo i laudi, le leggi approvate dall'Assemblea. Inoltre, da 20 anni le regole gestiscono il parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Voi direte, ma che c'entra e i soldi degli studenti maschi quando si parla invece di regolare, di legiferare sui pascoli e sulla gestione del territorio? C'entra, perché ci sono in mezzo dei soldi. Ovviamente queste regole, queste istituzioni, che prima avevano una valenza storica, culturale, ideale, cominciano ad occuparsi dei bisogni attuali della gente di Ampezzo. Non più soltanto del pascolo del bestiame, che resta comunque la cosa principale, ma anche delle necessità diverse, quindi le regole incassano anche dei soldi dagli affitti e quindi possono reinvestire questi soldi e decidono come favorire. E lo fanno secondo i laudi, cioè la legge approvata dall'assemblea. Ed avendo le regole una forte connotazione maschilista, se mi è permesso, se poi se volete potete intervenire per potermi controbattere, ovviamente qui c'è il diritto di replica, non vengono spesso coinvolte la parte femminile. Gli ultimi provvedimenti dell'antica istituzione, cito l'articolo, proprietari del patrimonio ambientale della Valle d'Ampezzo, mantengono le discriminazioni fra uomo e donna. È un articolo di Marco Di Bona, quindi prendetevela con lui. La deputazione, il consiglio di 22 membri che regge la comunanza delle 11 regole, ha deliberato che ad ogni studente venga erogato un contributo di 100 euro l'anno. I giovani potranno però accedervi soltanto se figli di un consorte regoliere. Ancora oggi la donna perde ogni diritto anche se è nata in una delle famiglie degli antichi originari, se soltanto ha un fratello. Perde il titolo pure se sposa un forestiero non appartenente ad un'altra famiglia regoliera. Quindi alla faccia della chiusura e della globalizzazione, la Lega potrebbe prendere molto spunto da questo modo di vivere molto moglie e buoi dei paesi tuoi. Cinema. Parliamo di cinema in un articolo tratto da Libero, a pagina 33. Quentin Tarantino piglia tutto. I progetti di Tarantino citati da questo articolo firmato Jukar e parlano di qualcosa che agli amanti del cinema e quindi ai nostri amici di Bue Movies potrebbe terrorizzare, per dirla in breve. Si parla di sequel. Si parla di sequel per Tarantino e si parla ancora peggio di prequel. Reduce da una serata non proprio trionfale agli Oscar, ha vinto uno dei suoi attori, cioè Christoph Waltz, ma lui magari aspettava qualcosa di più. Quentin Tarantino ha annunciato due cose sensazionali: un sequel, anzi un prequel, di Bastardi senza gloria e il suo ritiro dalla professione di regista. Momento di panico per tutti voi ascoltatori con i capelli dritti, amanti di Quentin Tarantino. La prima promessa, cioè il prequel, la manterrà a breve. Per la seconda invece ci sarà aspettare qualche anno. Leggiamo bene l'articolo. Quentin conta di andare in pensione appena compiuti i 60 anni, però ne ha 47 e quindi da qui al 2023 si è già preso un mucchio di impegni, quindi ce n'è ancora di tempo, potete tirare un sospiro di sollievo. Ma per quanto riguarda invece Bastardi 2, pare che sarà tutto impegnato sulla giovinezza del personaggio di Christoph Waltz, da carognetta nazista a carognone antisemita. E ci sarà un seguito di Kill Bill, dove dovrà scovare nuovi nemici per Uma Thurman, che nei Bill precedenti aveva fatto a pezzi a ogni avversario, non c'è rimasto praticamente nessuno. E infine, udite, avanti tutta con Le Iene 2, e i due generi mai toccati prima, il western e la commedia romantica. Lasciamo a voi le commenti su questi 5 film che dovrebbero occupare tutto il tempo che separa Tarantino dalla pensione, quindi parrebbe che siano gli ultimi 5 film, si conta già, ne ha fatti 5 penso, ne farà altri 5 e poi via. E conclude l'articolo con una domanda che condividiamo, che è: ma poi chi ci crede a un Quentin in pensione? Finché avrà respiro, quello mangerà cinema e lo farà mangiare agli altri. Nel frattempo, con un'abile mossa, ho recuperato il giornale da sotto la sedia e volevo leggervi l'articolo mancante, quello che avevo selezionato per voi dal Corriere della Sera, pagina 26. E è preannunciato anche in prima pagina ed è, si parla di Roma. Distributore di condom in un liceo romano, la curia cita scorciatoie. Lo scientifico Keplero fa da capofila per questa nuova iniziativa che prevede sostanzialmente i distributori di preservativi nei bagni maschili e femminili ad un prezzo più che politico. Non sarà più necessario passare in farmacia, almeno per gli studenti del liceo scientifico Keplero di Roma, Keplero, perché i profilattici si potranno prendere facilmente a scuola. Sarà questo istituto romano la prima scuola d'Italia ad ospitare da domani le macchinette per i preservativi. I preservativi avranno un prezzo politico, mi pare che sia di 2 euro ogni 3, perché dicono premio incontro ai pochi soldi in tasca agli studenti. Ovviamente ciò non... ovviamente, ma non si sa mai. Ciò non piace al vicario del Papa, che per la diocesi di Roma dice non ce l'ha contro i preservativi direttamente, dice no alla banalizzazione della sessualità, dice il cardinale, esprimo la stessa viva preoccupazione già manifestata a giugno. E riferendosi a quanto detto da Benedetto XVI agli amministratori romani, ha esortato nell'educazione dei giovani ad evitare le scorciatoie. Forse per scorciatoie intendeva, ma in questa parte mi fermo qui. Allora, hanno fatto delle manifestazioni, è un'iniziativa che, almeno per quanto mi riguarda, trova il plauso, perché se ci avviciniamo verso un po' di, ecco, per quando si combatte, si lavora per la salute e per il benessere, secondo me non ci sarebbe mai da doversi tirare indietro. Bene, conclusa questa parte della segna stampa, sapete che questo è il momento dell'ospite. Attualmente abbiamo la fortuna, l'ospite di questa settimana è Gioia Lovison, la capa della radio, la coordinatrice anche del FRU, quindi delle radio universitarie. E invece di averla qui in studio con il suo articolo scelto, la stiamo prendendo direttamente in diretta dov'è la conferenza con Sara Vigevano. Allora, mi aprono, sì, mi danno segno che è presente, sì. Ora cercheremo di contattarla. Grazie. Pronto Gioia? Questa è la classica scena in cui Gioia è davanti a tutti in conferenza stampa facendo una domanda e a quel punto...
Buongiorno.
Buongiorno Gioia, ci senti?
Sì, vi sento benissimo. Io parlo un po' piano perché sono nel corridoio della Facoltà di Scienze Politiche, vicino alle aule. Non voglio farmi sentire
infatti,
anche da
immaginavamo che ti avessimo sgammato in tutto silenzio a questo cellulare che squilla, classica figura.
Allora, la prima notizia di oggi, caro Alessandro, che voglio darti è che causa neve ho fatto una di quelle scivolate clamorose sul fianco destro, spaccandomi la giaccona e bagnandomi da testa a piedi.
Guarda, io non ho neanche citato la notizia c'è brutto tempo oggi a Padova perché mi sembrava molto banale, ma questo ha degli effetti negativi tra cui addio alla tua giacca nuova.
Esatto, allora quindi la prima notizia è non se piano, soprattutto chi ha le scarpe con un po' di cuoio sotto, perché si scivola sulla neve un po' bagnaticcia da morire in centro sui San Pietrini, è un disastro. Seconda notizia, sempre per ridere un po', dalla prima pagina del manifesto c'è una vignetta di Vauro. La vignetta recita come personaggi Vauro e una donna che si scambiano un paio di battute, però diciamo il contesto è questo: in Parlamento contro il legittimo impedimento, in piazza contro il decreto salvaliste. E Vauro che dice alla donna: mi sa che Bersani si è montato la testa. E la donna risponde: perché? E lui si comporta come fosse il leader dell'opposizione. Mi ha fatto un po' ridere. Dopodiché,
sì,
dalle lettere, sempre nel manifesto, a pagina 10, Ah no, scusate, non è questa la pagina delle lettere, adesso devo ritirarla fuori. L'ho persa. Eccola qua, posta prioritaria. Dice il lettore Romano Borrelli di Torino. Vorrei un decreto. Il treno è arrivato con 50 minuti di ritardo. Ora, a questo punto, pretendo un decreto che mi regolarizzi per il ritardo. Perché dovrebbe essere decurtato denaro dal mio stipendio per responsabilità non mie, quindi il ritardo al lavoro? E aggiunge, vorrei un decreto per ripescare le forze politiche in Parlamento che non avevano superato lo sbarramento. Devo essere rappresentato come tutti gli altri o no? Ancora, vorrei un decreto per regolarizzare le domande a concorsi arrivate in ritardo a destinazione. In tal modo si conferisce la possibilità a tutti di partecipare. Ancora, vorrei un decreto per l'eliminazione della precarietà sia del privato che della pubblica amministrazione. Vorrei un decreto per dare la possibilità a tutti di svolgere un lavoro, così davvero sarebbe una repubblica fondata sul lavoro. Vorrei un decreto che innalzi le pensioni da fame, ridicole e lesive della dignità di chi davvero ha dato molto, tutto questo dal paese. Vorrei l'attuazione della Costituzione sempre. Vabbè.
Quindi anche
la
tu...
finale è un po' sul drammatico, ma all'inizio mi faceva ridere.
Ma anche tu quindi hai scelto una, questa è una lettera, penso, una lettera inviata al direttore del manifesto?
Sì, certo, anche tu hai lettera, sono le lettere al direttore inviate dai lettori e ho scelto questa che mi commentava con una punta di ironia i fatti di cronaca politica interna del nostro paese, insomma.
Ma
con
ho,
il decreto
ho notato che sui quotidiani attualmente questo decreto salvalista è stato preso con molta ironia un po' da tutte le parti, c'era un articolo anche sull'Unità, uno sul Fatto Quotidiano, insomma l'opposizione si dà un po' all'ironia perché pare che non ci sia altro da fare quasi. Ridiamo per non piangere, direbbero loro.
Se allora. Ho un altro minuto, non lo so, avrei un altro paio di notizie un po' dove si può ridere un po' di meno, però erano interessanti.
Qui abbiamo ancora 3 minuti e vorremmo invece sapere da te come sta andando la conferenza, se vuoi parlarci di cosa sta succedendo, che sarebbe secondo me interessante.
Sì, allora sta ancora parlando Vera Vigevani, che è una donna, una mamma di Plaza de Mayo che ha perso la figlia di 18 anni per i rapimenti che commetteva la polizia argentina durante il periodo della dittatura degli anni 70 in Argentina. Sua figlia è stata rapita, drogata, torturata, uccisa e fatta sparire come tantissimi altri ragazzi della dissidenza argentina dei primi anni degli anni 70. E l'ha raccontato, è ancora dentro, c'è la sala Aula M della Facoltà di Scienze Politiche e Gremita. Ha parlato anche un'altra persona, è una figlia di un desaparecidos. Quindi Vera è anziana, invece questa ragazza è molto giovane, ha parlato in spagnolo, quindi non ho capito una cippa, però siccome abbiamo registrato tutto, forniremo i podcast di questo incontro nella sezione scholar di radiobue.it anche con traduzione italiana.
Fantastico.
Sì, quello che mi ha colpito molto, che non sapevo, è che come facevano i militari argentini a far sparire i corpi, cioè a cancellare le testimonianze dei loro rapimenti. Pensate che caricavano i corpi in aereo e li buttavano o in un fiume o addirittura nell'Oceano Atlantico. Io non lo sapevo questa cosa, mi ha molto colpito.
Io invece lo sapevo perché avevo partecipato alla precedente conferenza l'anno scorso di Vera Vigevani e sono rimasto molto colpito e ti consiglio se hai l'occasione di fermarti un minuto a farci due parole dopo finita la conferenza perché è una donna splendida,
a dir poco, sì,
piena di energia,
anche in
esatto, proprio lei. Lucida e spegnata nonostante.
Parla, e tra l'altro lei è una argentina di origine italiana, infatti parla perfettamente l'italiano e si scusa sempre che parla troppo perché ci sono una chiacchierona, ma la sua missione, la missione della sua vita in questo momento è proprio quella della post-memoria, cioè di far ricordare alle generazioni d'oggi quello che è successo negli anni, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 in Argentina. E non cancellare mai questa memoria. Tra l'altro adesso lei viene in Italia molto spesso perché ci sono proprio dei processi in corso contro i capi militari e lei è una dei testimoni.
Certo, questo chi è un po' informato sulla questione forse lo sa. Comunque sarà una testimonianza importante che noi potremo poi riascoltare in podcast con traduzione, come ci anticipavi, sarà molto interessante. Abbiamo ancora un minuto, c'era un'altra notizia invece che volevi sottoporci, che ti proprio...
Lo scandalo che ha coinvolto il fratello del Papa, caro Georg Ratzinger, ha dato parecchi ceffoni, ma belli forti, ai giovinetti del coro del Duomo di Bratislava, che cavolo era, che lui dirigeva. E questo sì, è solo la punta di un iceberg, di uno scandalo che ha coinvolto la diocesi tedesca, perché dietro a queste violenze, che lui stesso, che il fratello del Papa ammette, c'erano moltissime violenze ben più gravi, e che finivano spesso in abusi sessuali. Ragazzini di 8, 9, 10 anni che partecipavano alle scuole cattoliche tedesche venivano violentati di fatto, e a distanza di 30 anni l'hanno denunciato, dopo che appunto era partito a gennaio di quest'anno del 2010 la prima denuncia. E come dice il giornalista Guido Ambrosino, è stata stappata una bottiglia che non finisce più di far spurgare delle schifezze, perché a catena, a cascata, tantissime testimonianze sono arrivate e tantissime denunce sugli
e
abusi.
Ci ricordiamo poco dopo gli stessi eventi di la stessa gravità avvenuti in Irlanda, quindi
in
è proprio
Irlanda,
subito
ma,
conseguenziale.
Negli Stati Uniti.
E anche
sì, è prima degli Stati Uniti, quindi siccome la prescrizione per il reato di abuso di minori è di 10 anni, c'è una parlamentare liberal tedesca che dice di portarla assolutamente a 30 anni, e che forse è ancora poco come scadenza appunto della prescrizione, perché ora questi preti, anche se venissero accusati, comunque il reato è prescritto, non c'è più e quindi non possono essere puniti. Però questa parlamentare liberal dice sarebbe giusto che la Chiesa risarcisse volontariamente le vittime per gli abusi subiti, anche se non glielo impone la legge, perché prima di tutto in questa bagarre chi ne ha subito veramente le pene sono questi ragazzi che adesso sono adulti, hanno 50-60 anni, ma che a 10-11 anni hanno subito percosse, penetrazioni anali, cioè un disastro.
Allora, per par condicio, io recito l'articolo invece su Libero, su questo argomento, pagina 19, è un articolo di Luigi Sant'Ambrogio che dice l'educazione di una volta, dice, parla proprio, il fratello del Papa mette gli schiaffi ai coristi ma nega di aver saputo di abusi, Roma, episodi isolati emersi grazie a noi, dicono. Sant'Ambrogio sulla vicenda risponde, cioè commenta, meglio due ceffoni che il lassismo di oggi, dimenticando invece forse tutto quello che c'è al di là dei ceffoni. Va bene, grazie mille Gioia per il tuo intervento, per la tua testimonianza, ti lasciamo la conferenza perché è da non perdere, e anche ai nostri amici ascoltatori consigliamo poi di recuperare in podcast. Ti salutiamo e ti auguriamo una buona giornata.
Grazie Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori e ciao, a domani.
A domani. Cari amici ascoltatori, sempre in diretta qui dallo studio di Radio Bue, sempre perfettamente in ritardo, dobbiamo correre per lasciare la linea al GR, quindi sempre un canale di informazione, sempre in piena attualità, in diretta qui oggi mercoledì 10 marzo, sono il vostro Alessandro, ringrazio Gioello Vison, la Silvana Carosielli che mi ha aiutato in regia. Programma ancora da migliorare, programma tutto da costruire, anche insieme ai vostri commenti, quindi contattateci su Facebook cercando Radio Bue Padova, su Skype Radio _ Bue _ Diretta, su Messenger Radio Bue @live.it o scrivendo una mail a diretta@radiobue.it. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo domani alle 11:30 con Earth Intruders, rassegna stampa. Saluti!
ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.